Il vecchio scoppiò in lacrime. Disse che sopra una delle tombe c'era un frammento di pietra che secondo alcuni era il frammento della statua raffigurante un uomo e che su un'altra erano incise parole che nessuno era mai riuscito a decifrare. Fui irremovibile e con voce affranta il vecchio disse:
«Beh, non venite almeno a vedere la finestra storica?»
Poiché non volevo vedere nemmeno quella, sparò l'ultima cartuccia. Avvicinatosi, sussurrò con voce roca: «Giù nella cripta ho un paio di teschi. Venite a vedere almeno quelli. Oh, venite almeno a vedere i teschi. Voi siete un giovanotto in vacanza e vi volete divertire. Venite a vedere i teschi». A quel punto mi alzai e fuggii. E mentre acquistavo velocità lo sentii gridare ancora: «Oh, venite a vedere i teschi! Tornate indietro a vedere i teschi!» Harris invece nutre una grande passione per tombe, sepolcri, epitaffi e iscrizioni monumentali, e il pensiero di non vedere la tomba della signora Thomas lo faceva impazzire. Disse che aveva desiderato di vederla fin dal primo momento in cui avevamo parlato di quel viaggetto e che se non fosse stato per la tomba della signora Thomas non sarebbe mai stato della partita. Gli ricordai che George ci aspettava e che dovevamo portare la barca a Shepperton entro le 5, e la sua ira allora si scatenò tutta contro George. Perché mai George doveva perdere tempo tutto il giorno lasciando a noi l'onere di trascinare quel vecchio barcone ingovernabile lungo il fiume per andare a prenderlo? Perché non poteva venire a fare la sua parte di fatica? Perché non si era preso un giorno di ferie e non era venuto con noi? Al diavolo la banca! Del resto, che cosa faceva di utile George in banca? Non l'ho mai visto lavorare, continuò, nemmeno una volta. Sta seduto tutto il giorno dietro una lastra di vetro e finge di essere occupato a fare qualcosa. Ma che cosa serve un uomo dietro una lastra di vetro? Io devo lavorare per vivere, perché lui non lavora. A che cosa serve là dentro? E poi, a che cosa servono le banche? Ti prendono i tuoi soldi e poi quando stacchi un assegno te lo rimandano indietro tutto impiastricciato di scritte: mancano fondi, rivolgersi al traente. A che cosa serve tutto ciò? La scorsa settimana mi hanno fatto questo scherzetto 2 volte. Non intendo sopportarlo oltre. Chiuderò il mio conto.
Se George fosse qui potremmo andare a vedere la tomba.
Io non ci credo nemmeno che sia andato alla banca. Se la sta spassando da qualche parte, ecco che cosa sta facendo,
e lascia tutto il lavoro a noi.
Adesso sbarco e vado a bermi qualcosa. Gli feci notare che eravamo a miglia di distanza dal primo pub e a quel punto cominciò a criticare il fiume. E a che cosa serviva il fiume? E perché tutti quelli che lo navigavano dovevano morire di sete? È sempre meglio lasciare che Harris si sfoghi quando è di quest'umore. Prima o poi esaurisce le riserve e si tranquillizza. Gli ricordai che nella cesta c'era della limonata concentrata e a prua una giara d'acqua e che sarebbe bastato mescolare i 2 elementi per ottenere una bevanda fresca e dissetante. Allora si scatenò contro la limonata e le brodaglie da scuola domenicale, come le definì, la gazzosa, lo sciroppo di limone e così via, disse che facevano venire la dispepsia e rovinavano corpo e anima ed erano la causa di metà dei crimini commessi in Inghilterra. Disse che comunque doveva bere qualcosa e arrampicatosi sul sedile si sporse per prendere la bottiglia. Questa era proprio in fondo alla cesta e sembrava difficile da raggiungere, e Harris dovette protendersi in avanti sempre più finché, cercando di continuare a manovrare il timone da quella strana posizione, tirò per errore un frenello e mandò la barca contro la riva. Perse l'equilibrio e finì con la testa nella cesta, dove rimase aggrappandosi disperatamente ai fianchi della barca, le gambe che scalciavano in aria. Non osava muoversi per paura di finire in acqua e dovette restare in quella posizione fino a quando non lo tirai fuori per le gambe, il che lo rese ancora più furibondo.
Ci fermammo a pranzare sotto i salici di Campton Park. È un posticino delizioso, una piacevole distesa erbosa ombreggiata dai salici che si estende lungo l'argine del fiume. Avevamo appena attaccato la terza portata, pane e marmellata, quando un signore in manica di camicia e con una pipetta in bocca si avvicinò per domandarci se sapevamo di aver violato una proprietà privata. Rispondemmo che non avevamo ancora riflettuto sull'argomento abbastanza approfonditamente per trarne una conclusione definitiva, ma che, se ci dava la sua parola di gentiluomo che violazione c'era stata, gli avremmo senz'altro creduto. L'uomo ci diede la rassicurazione richiesta e noi lo ringraziammo. Ma siccome continuava a girarci intorno con un'aria insoddisfatta, gli domandammo se potevamo renderci utili in qualche modo e Harris, che è di natura socievole, gli offrì del pane e marmellata. Immagino che appartenesse a qualche società segreta i cui membri avevano giurato di non toccare mai pane e marmellata per alcun motivo, perché declinò l'offerta bruscamente, come se fossimo colpevoli di aver cercato di corromperlo, e aggiunse che riteneva suo dovere farci sloggiare. Harris disse che se era suo dovere non gli restava che compierlo, e poi gli domandò quale fosse, secondo lui, il modo migliore per portarlo a termine. Harris è quello che si definisce un bel pezzo di giovanotto, di taglia extraforte, e ha un'aria robusta ed energica. Dopo averlo squadrato dalla testa ai piedi, l'uomo disse che sarebbe andato a consultarsi con il suo padrone e che poi sarebbe tornato a scaraventarci tutti nel fiume. Naturalmente non lo vedemmo più, e naturalmente l'unica cosa che voleva da noi era uno scellino. Sono numerosi i furfanti che in estate bazzicano il fiume e sbarcano il lunario ricattando in questo modo gli ingenui gitanti. Si presentano come emissari del proprietario del terreno. Il giusto atteggiamento da adottare è di offrirsi di dare le proprie generalità e lasciare che il proprietario, se davvero ha qualcosa a che vedere con la faccenda, vi citi in giudizio e dimostri di essere stato danneggiato dal fatto che vi siete seduti su un angolino della sua terra. Ma la maggioranza delle persone è terribilmente pigra e timida e preferisce subire l'imposizione anziché mettervi fine con un piccolo esercizio di fermezza. Nei casi in cui i proprietari terrieri c'entrassero davvero, essi andrebbero messi alla berlina. L'egoismo del latifondista rivierasco peggiora di anno in anno. Se li si lasciasse fare a modo loro, sarebbero capaci di chiudere il Tamigi al traffico, che è poi quello che fanno negli affluenti minori e nei bacini di acque morte. Conficcano pali nel letto del corso d'acqua e tirano catene da una riva all'altra e inchiodano cartelli di divieto su ogni albero. La vista di quei cartelli ha la capacità di risvegliare in me gli istinti peggiori. Provo il desiderio di strapparli a uno e di inchiodarli sulla testa dell'uomo che li ha messi lì, uccidendolo, e poi di seppellirlo e mettergli il cartello a guisa di lapide. Quando accennai a questi miei sentimenti a Harris, lui mi rispose che sarebbe andato addirittura oltre. Disse che non solo provava il desiderio di uccidere l'uomo che aveva voluto appendere quel cartello, ma che avrebbe desiderato sterminargli anche la famiglia, gli amici e tutti i parenti fino all'ultimo, e poi bruciargli la casa. Questo a me sembrava un po' esagerato e glielo dissi, ma Harris rispose: nemmeno per sogno gli starebbe proprio bene, e per finire andrei a cantare canzoni comiche sulle rovine. Mi faceva soffrire sentire Harris continuare su quella piega sanguinaria. Non dovremmo mai permettere al nostro senso di giustizia di degenerare in puro spirito vendicativo. Dovetti faticare non poco prima di indurlo a considerare le cose con un atteggiamento più cristiano. Ma infine ebbi la meglio e lui promise che avrebbe risparmiato gli amici e i parenti e che si sarebbe astenuto dal cantare canzoni comiche sulle rovine. Se aveste sentito Harris cantare una canzone comica, capireste quale servizio ho reso all'umanità. Quella di saperle cantare è una delle sue fissazioni. E al contrario, gli amici che l'hanno sentito esibirsi hanno la fissazione che non solo non lo sappia fare, ma che non ne sarà mai in grado e che non dovrebbe nemmeno mai provarcisi. Quando Harris viene invitato a qualche ricevimento e gli chiedono di cantare, ha l'abitudine di rispondere:
«Beh, io sono capace soltanto di cantare una canzone comica»,
e lo dice con un tono in cui è sottinteso che almeno una volta nella vita andrebbe sentito, se si vuole morire senza rimpianti.
«Oh, stupendo!» esclama la padrona di casa. «Cantatecene una, signor Harris!»
Harris si alza e si dirige verso il pianoforte con il sorriso appagato dell'uomo magnanimo che si accinge a distribuire doni.
«Ed ora, per favore, fate silenzio!» dice la padrona di casa ai presenti, «perché il signor Harris ci canterà una canzonetta comica!»
«Oh, oh, che bellezza!»
mormorano gli invitati e accorrono dalla veranda e affluiscono dalle scale e vanno in cerca dei conoscenti in tutti gli angoli della casa e si accalcano in salotto già pregustando il divertimento. A questo punto Harris comincia.
«Beh, per una canzone comica non è necessaria una gran voce. Non ci si aspetta nemmeno un fraseggio corretto o una buona impostazione. Non si dà gran peso al fatto che a metà di una nota il cantante si accorga di averla presa troppo alta e cambi il registro con una stecca. Non ci si preoccupa troppo del tempo, né ci si scandalizza se il cantante precede di un paio di battute l'accompagnamento e si ferma nel bel mezzo di un verso per litigare con il pianista e poi ricominciare da capo.
Ma si pretenderebbe almeno le parole della canzone. Non ci si aspetta che il cantante non riesca mai a ricordare oltre i primi tre versi della prima strofa e che perciò continui a ripeterli fino a quando arriva il momento dell'ingresso del coro. E non ci si aspetta nemmeno che si interrompa a metà di un verso e cominci a ridacchiare dicendo che è proprio buffo, ma che non gli riesce di ricordare come va a finire. Quindi cerca di improvvisare e d'un tratto gli tornano in mente le parole, allora si interrompe senza preavviso e ritorna indietro alla strofa precedente. Non ce lo si aspetta. Beh, vi darò un'idea del modo in cui Harris canta e potrete giudicare voi stessi.
Harris, in piedi davanti al pianoforte rivolto alla folla in attesa: «Temo che sia una canzone molto vecchia. Immagino che la conosciate tutti, ma non ne so altre. È la canzone del giudice nell'operetta Il Grembiulino. Oh no, no, non volevo dire quella, cioè volevo dire quell'altra. Sapete quale intendo? Dovrete cantare tutti il ritornello, d'accordo?»
Seguono mormorii deliziati e ansiosi all'idea di prendere parte al coro. Brillante esecuzione del preludio alla canzone del giudice nell'operetta Processo per burla da parte di un pianista nervoso. Arriva il momento dell'attacco di Harris. Harris non se ne accorge. Il pianista nervoso ricomincia il preludio da capo e Harris si mette a cantare simultaneamente i primi due versi della canzone dell'ammiraglio Dal Grembiulino. Il pianista, sempre più nervoso, cerca di accelerare il preludio, poi rinuncia e si sforza di seguire Harris con l'accompagnamento della canzone del giudice del processo per burla. Si accorge che il motivo non è quello e prova a ricordare che cosa sta facendo e dove si trova. Sente che sta per perdere la testa e smette di botto di suonare. Harris, in tono di cortese incoraggiamento:
«Così va benissimo, siete un ottimo accompagnatore, davvero, non fermatevi!»
Il pianista nervoso: «Credo che ci sia un errore. Che cosa state cantando?»
Harris, senza la minima esitazione:
«Diamine, la canzone del giudice tratta dal processo per burla, non la conoscete?»
Un amico di Harris dal fondo della sala:
«Ma non è vero, testone, stai cantando la canzone dell'ammiraglio Dal Grembiulino!»
Lunga discussione fra Harris e l'amico di Harris per stabilire quale canzone si stia cantando. Infine l'amico dice che non importa quale sia esattamente la canzone, purché Harris cominci. Palesemente scosso da un senso di ingiustizia, Harris chiede al pianista di ricominciare, al che il pianista attacca la canzone dell'ammiraglio e Harris, cogliendo quello che gli sembra il momento opportuno, comincia:
«Quand'ero un giovanotto facevo l'avvocato».
Risata generale che Harris interpreta come un complimento. Pensando alla moglie e ai figli, il pianista rinuncia all'impari lotta e si ritira. E il suo posto viene preso da un uomo con nervi più saldi. Il nuovo pianista, gioviale,
Adesso, vecchio mio, tu comincia pure, che io ti vengo dietro. Lasciamo perdere il preludio.
Harris, ridacchiando, perché ha cominciato a rendersi conto della situazione.
Oh, per Giove, chiedo scusa. Certamente, certamente, ho confuso le due canzoni. La colpa è tutta di Jenkins. Andiamo avanti.
Comincia a cantare con una voce cavernosa che ricorda i primi sordi boati del terremoto.
Quando ero ragazzino mi avevano impiegato, facevo il garzoncello presso un avvocato.
Rivolto al pianista:
è troppo bassa, caro mio, se non ti dispiace ricominciamo da capo.
Canta di nuovo i primi due versi, ma questa volta in falsetto.
Quando ero ragazzino mi avevano impiegato.
Grande sorpresa da parte del pubblico. Una vecchietta sensibile seduta accanto al cammino scoppia a piangere e deve essere accompagnata fuori. Harris, continuando:
scopavo le finestre e scopavo anche la porta e un dì... No, 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 lavavo le finestre del portone e lucidavo il pavimento. No, no, accidenti, mi dovete scusare, ma non riesco a ricordarmi questo verso. E un dì, e un dì...
Oh, beh,
attacchiamo il coro e vediamo se lo azzecco. E per dirindindà e per dirindindina m'han fatto comandante della Regia Marina. Avanti adesso tutti in coro, dovete ripetere gli ultimi quattro versi.
E per dirindindà e per dirindindina l'han fatto comandante della Regia Marina.
E Harris non si rende nemmeno conto di fare una brutta figura e di dare fastidio a una quantità di persone che non gli hanno mai fatto niente di male. Crede veramente di averli divertiti un sacco e promette che dopo cena ne canterà un'altra. A proposito di canzoni comiche e ricevimenti, mi viene in mente un incidente piuttosto strano al quale mi è capitato di assistere un giorno. Un incidente che deve essere ricordato in queste pagine perché getta una luce sui reconditi meccanismi di pensiero del genere umano. Era un ricevimento al quale prendevano parte persone raffinatissime e coltissime. Indossavamo i nostri abiti più eleganti e ci esprimevamo con un linguaggio fiorito. Ed eravamo molto felici. Tutti, eccetto due studenti appena tornati dalla Germania. Due giovanotti qualunque che sembravano inquieti e a disagio, come se giudicassero il ritmo della conversazione troppo lento. In verità eravamo troppo intelligenti per loro. La nostra conversazione brillante ma forbita, i nostri gusti esclusivi erano superiori alle loro facoltà. In mezzo a noi si sentivano fuori posto. Non avrebbero mai dovuto trovarsi a quella festa. Ne convennero tutti dopo. Vennero eseguiti brani di vecchi maestri tedeschi, si discusse di filosofia e di etica, corteggiamo le ragazze con elegante dignità, si fece anche dello spirito, ma di gran classe. Dopo cena qualcuno recitò una poesia in francese e tutti la trovammo bellissima. Poi una signora cantò una ballata sentimentale spagnola, patetica, a un punto tale che un paio di noi si commossero. A un certo momento quei due giovanotti si alzarono e vennero a chiederci se non avessimo mai sentito Herr Schlossenboschen, che essendo appena arrivato si trovava ancora nella sala da pranzo al piano inferiore, cantare la sua famosa canzone comica tedesca. Nessuno di noi l'aveva mai sentito, a quanto ci era dato ricordare. Uno dei due giovanotti disse che si trattava della più buffa canzonetta che fosse mai stata scritta e che, se ci faceva piacere, avrebbero cercato di convincere Herr Schlossenboschen, che conoscevano bene, a cantarla. Dissero che era talmente comica che quando Herr Schlossenboschen la fifa eseguita al cospetto dell'imperatore di Germania, avevano dovuto trasportarlo a letto di peso. L'imperatore di Germania, non Herr Schlossenboschen. Dissero anche che nessuno la sapeva cantare come lui. manteneva un'aria così seria per tutta la durata della canzone da far pensare che stesse recitando un trama, e ciò ovviamente contribuiva a renderla ancora più comica. Dissero che mai Herr Schlossenbusch lasciava intendere con il tono o con i modi di cantare qualcosa di comico, perché ciò avrebbe rovinato l'effetto. Era proprio quell'aria seria, quasi carica di pathos, che rendeva la sua esecuzione irresistibile. Esprimemmo l'ardente desiderio di sentirlo cantare e di farci una bella risata, e i due giovanotti scesero di sotto a chiamarlo. Questi sembrò felice della richiesta, perché arrivò subito e sedette al pianoforte senza dire una parola. «Oh, vi divertirete! Riterete a crepapelle!» ci sussurrarono i due giovanotti attraversando la stanza per andare a prendere discretamente posto alle spalle del professore. Herr Schlossenbusch si accompagnava da solo. Il preludio non faceva pensare esattamente a una canzonetta comica. Era una strana aria triste, che anzi faceva venire la pelle d'oca. Ma rassicurandoci null'altro che quello doveva essere lo stile tedesco, ci disponemmo a godercela. Io non capisco il tedesco. L'ho studiato a scuola e ho dimenticato fino all'ultima parola nel giro di 2 anni. E da allora mi sono sentito incomparabilmente meglio. Tuttavia, siccome non volevo che gli astanti fossero informati della mia ignoranza, ebbi un'idea geniale: tenere d'occhio i 2 studenti e fare come loro. Quando loro ridacchiavano, ridacchiavo anch'io. Quando ridevano sonoramente, ridevo anch'io. Inoltre mi facevo qualche risatina per conto mio di tanto in tanto, come se avessi colto un barlume di umorismo che agli altri era sfuggito. Una vera finezza da parte mia. A mano che la canzone proseguiva, notai che un gran numero di altri invitati sembrava non distogliere gli occhi dai 2 giovanotti, esattamente come facevo io. Anche gli altri ridacchiavano quando i 2 ridacchiavano e sghignazzavano quando i 2 sghignazzavano. E siccome i 2 ridacchiavano e sghignazzavano quasi di continuo, tutto procedeva a meraviglia. E tuttavia, il professore tedesco non sembrava contento. Sulle prime, quando cominciammo a ridere, l'espressione sul suo volto fu di enorme sorpresa, come se l'ultima cosa che si aspettava fosse di vederci divertire. Noi lo trovammo molto buffo. Il suo atteggiamento solenne, ci dicevamo, costituiva metà dello spasso. Se avesse anche solo vagamente tradito la consapevolezza della propria comicità, l'effetto sarebbe stato rovinato. Mentre noi continuavamo a ridere, il suo stupore cedette il posto a un'espressione irritata e indignata, e rivolse a tutti, eccetto ai 2 giovanotti alle sue spalle, uno sguardo inferocito. La cosa provocò in noi un parossismo di ilarità. Saremmo morti dal ridere, ci dicevamo l'un l'altro. Le parole erano più che sufficienti per farci venire le convulsioni, ma aggiunte alla sua finta serietà, poi, era davvero troppo. All'ultimo verso, il professore superò se stesso. Ci fulminò con un'occhiata di tale intensa ferocia che se non fossimo stati informati sullo stile tedesco di cantare le canzonette comiche, ci saremmo sentiti a disagio, ed emise un gemito talmente lamentoso nell'ultima nota che, se non avessimo saputo che si trattava di una canzonetta buffa, saremmo scoppiati a piangere. Terminò la sua esecuzione tra uno scroscio di risa. Dichiarammo tutti che si era trattato dell'esperienza più divertente della nostra vita. Ci stupimmo che, a dispetto di eventi come quello, fosse diffusa la diceria secondo la quale i tedeschi erano privi di senso dell'umorismo, e domandammo al professore perché non traduceva la sua canzone in inglese, così che anche il volgo potesse comprenderne il senso e rendersi conto di che cos'è una vera canzone comica. A quel punto Herr Schlossenbusch si alzò e diede in escandescenze, imprecò contro di noi in tedesco, lingua a mio parere molto efficace allo scopo, picchiò i piedi per terra, agitò i pugni e ci coprì di tutti gli insulti inglesi che conosceva. Disse che non era mai stato tanto offeso in vita sua.
Sembra
che la canzone fosse tutt'altro che comica. Parlava di una fanciulla che viveva nello Harz e che aveva sacrificato la vita per salvare l'anima del suo innamorato. Questi, dopo la morte, incontra lo spirito della fanciulla nell'aria, ma poi nell'ultimo verso scappa con lo spirito di un'altra. Non sono proprio sicuro dei particolari, ma era una storia molto triste. Di questo sono certo. Herr Boschen disse che un giorno l'aveva cantata per l'imperatore di Germania e che lui, l'imperatore di Germania, aveva pianto come un pampino. Lui, Herr Boschen, disse anche che veniva unanimemente considerata una delle canzoni più tragiche e patetiche mai scritte in lingua tedesca. La situazione era imbarazzante, molto imbarazzante, e non sapevamo che cosa dire. Ci guardammo intorno alla ricerca dei due giovanotti che avevano combinato tutto, ma scoprimmo che avevano lasciato insalutati il ricevimento subito dopo la fine dell'esecuzione canora. Fu la fine della festa. Non ho mai visto una festa concludersi in un'atmosfera più mogia e silenziosa. Non ci augurammo neppure la buonanotte. Scendemmo in ordine sparso e camminammo con passi leggeri, rasentando i muri. Chiedemmo ai domestici cappotto e cappello con un sussurro e ci aprimmo da soli la porta di casa, scivolando fuori e svoltando in gran fretta l'angolo nel tentativo di evitarci l'un l'altro. Da quel giorno non mi sono più interessato alle canzoni tedesche. Raggiungemmo la chiusa di Sambori alle 3:30. Il fiume è molto pittoresco in questo punto, proprio prima delle porte della chiusa, e la conca è incantevole se non cercate di risalirla a remi. Un giorno ci ho provato. Ero ai remi e domandai ai due al timone se pensavano che potessimo farcela.
E loro risposero che sì, certamente, se remavo a tutta forza.
Eravamo proprio sotto la passerella che attraversa la chiusa da un argine all'altro. Io mi piegai in avanti e dopo aver preso un respiro profondo cominciai a far forza sui remi.
Remavo magnificamente, una bella vogata energica e regolare. Lavoravano braccia, gambe e dorso. Ce la mettevo tutta per mantenere un ritmo veloce e un movimento preciso ed ero consapevole di avere uno stile perfetto.
I miei due amici dissero che era un piacere guardarmi. Dopo 5 minuti, pensando che fossimo piuttosto vicini allo sbarramento della chiusa, alzai gli occhi per vedere. Eravamo sotto lo stesso ponte, nel medesimo punto da cui eravamo partiti, e quei due idioti stavano soffocando a furia di ridere. Avevo faticato come uno schiavo per tenere la barca immobile sotto il ponte. Adesso lascio che siano gli altri a mettersi ai remi quando si tratta di navigare controcorrente. Proseguimmo fino a Walton, un centro di dimensioni piuttosto notevoli per una cittadina rivierasca. Come accade per tutti gli insediamenti sviluppatisi lungo il fiume, all'acqua arriva soltanto un angolo esiguo dell'abitato, e per questo dalla barca sembrano villaggi con una dozzina di case al massimo. Windsor e Abingdon sono le uniche due cittadine tra Londra e Oxford delle quali si possa vedere qualcosa dal fiume. Tutte le altre si nascondono dietro gli angoli e lasciano che una sola stradina occhieggi il fiume. A loro vanno i miei ringraziamenti per tanta discrezione e per il fatto di lasciare le sponde del fiume a boschi, prati e giardini. Persino Reading, che pure fa del suo meglio per deturpare e insudiciare la maggior parte possibile della riva, è così gentile da tenere nascosta, almeno in parte, la sua brutta faccia. Naturalmente Cesare aveva il suo angolino a Walton, un accampamento o un trinceramento o qualcosa del genere. Cesare era un frequentatore abituale del fiume. Anche la regina Elisabetta veniva da queste parti. Non c'è modo di sfuggire a quella donna, ovunque si vada.